Belongs to Me, Sound Experience, 8:23, 13:23 se ci ascoltate in replica, e noi ci colleghiamo idealmente con il Consiglio regionale, dove c'è il capogruppo dei progressisti Francesco Agus, col quale siamo collegati. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Bentornato a Radio X. Stavamo parlando prima, prendo spunto dall'apertura dell'Unione di oggi, del disastro della sanità in Sardegna in questo momento veramente critico, in cui oltre a essere logorate le strutture, sono a pezzi proprio gli uomini, cioè le risorse,
i medici, gli
umane,
infermieri.
E ci chiedevamo dove fosse la politica, non abbiamo letto un virgolettato di un assessore, di un presidente,
una presa di
ma neanche di un manager, no. Dei nuovi manager appena nominati delle ASL. Dov'è così. La politica di fronte a
dove
questo
sono,
disastro?
Dove sono in generale? Ecco, dove sono?
La politica sta facendo il ruolo dello struzzo, mette la testa sotto la sabbia e aspetta che passi il momento drammatico.
Ad
quando il presidente e l'assessore fanno conferenze stampa, lo fanno per dire che non è vero niente, che le cose stanno andando alla grande. Ovviamente la pandemia non può essere imputabile alla loro responsabilità.
Ma quattro morti in pronto soccorso a Oristano, voglio dire, perché non si riescono a trovare i posti dove mandarli.
Sono molti di più.
Sono molti di più.
Sono molti di più, perché quando tra Abruzzo e Policlinico a Cagliari le ambulanze in fila diventano 20 o 30 tra i due ospedali, è chiaro che stiamo aumentando i rischi per pazienti che magari sarebbero tranquillamente in grado di essere curati dalle nostre strutture. Certo. Quelle file sono legate al fatto che la gestione del pronto soccorso, voluta dall'assessorato e dall'ex ATS, è stata fallimentare, perché tutti sapevano che in autunno e in inverno avremmo avuto contemporaneamente gli accessi per Covid, perché l'ondata che stiamo vivendo
era prevedibile, certo, certo.
E contemporaneamente gli accessi per tutte le altre patologie, che stanno aumentando anche per la trascuratezza di questi anni. Ci sono persone che hanno rimandato visite di controllo, che sono state costrette a rimandare visite di controllo.
Sì, diabetici, urgenti. Cardiopatici, che sono da un anno o due anni che non fanno una visita di controllo.
Oncologici, c'è di
purtroppo
tutto.
Stanno diventando accessi acuti negli ospedali, certo. Perché ovviamente è una conseguenza diretta.
Avete in programma audizioni, avete in programma qualche iniziativa? Lei è anche membro della Commissione Sanità.
Noi abbiamo fatto una richiesta formale di convocazione del Consiglio della Commissione Sanità nell'ospedale Brozzu, microcitemico, oncologico, policlinico e Santissima Trinità. E questo perché a inizio legislatura la Commissione aveva iniziato un tour degli ospedali della Sardegna, cioè sì. una rete di sopralluoghi, un ciclo di sopralluoghi per verificare lo stato dell'arte. Questo prima della pandemia. Questo diciamo, giro di sopralluoghi ha omesso però le riflessioni attorno agli ospedali cagliaritani, cioè si è trovato il tempo per fare tutto, meno che fare il punto sugli ospedali che oggi sono in maggiori crisi, perché devono sopperire anche alle carenze di tutto il resto del sistema.
Certo, perché poi le ambulanze arrivano a Cagliari Sardegna, anche, certo, arrivano anche dal centro Sardegna. Certo.
Certo, e purtroppo quel sovraccarico oggi non è gestibile. Poi attorno al sovraccarico bisogna anche riflettere, perché secondo me una cosa che stiamo sottovalutando è l'aspetto umano di chi lavora all'interno degli ospedali. Non capiscono che il numero dei medici sta ulteriormente diminuendo, perché ci sono persone che stanno rinunciando al lavoro negli ospedali.
Ecco, ma per essere pratici, perché poi le persone non le si può inventare, come si può risolvere il problema degli organici? Perché se il problema è quello di un ricambio e di un diciamo aumento anche della dotazione di personale per i nostri ospedali, dove li si va a cercare? Dove li si trova?
Intanto evitare di trattare le persone come se fossero pacchi postali. Pensare che uno specialista oggi possa essere trasferito magari in un reparto lontano da casa propria e magari dove il ritmo di lavoro e la qualità del lavoro non è ottimale è una follia, perché oggi uno specialista medico ha talmente tanta scelta, anche con le strutture del continente oppure lavoro da privato o nelle strutture private, da non essere costretto ad accettare qualunque tipo di offerta.
Sì.
E poi l'altro metodo infallibile, o almeno l'unico metodo che esiste, si chiama concorsi a tempo indeterminato. Se continuiamo a fare a offrire incarichi magari a 6 mesi, a un anno, è molto facile che le persone...
Ma ci sarebbero diciamo gli aspiranti medici per fare questi concorsi? Cioè ci sarebbero i candidati? In Sardegna,
più che candidati, no. Scusa, volevo capire questo, i concorsi poi sono stati banditi, perché io ricordo questo grande annuncio, forse del settembre scorso, dove si annunciavano 5.000 assunzioni nell'ambito sanitario, i concorsi, ma i concorsi poi sono stati banditi, ci sono, perché altrimenti
stiamo parlando di
qualcosa che non esiste, perché poi questo
si annunciavano. In alcuni casi sono stati annunciati esistono delle graduatorie. Che per alcune specialità sono colpevolmente bloccate, quindi non si capisce perché la graduatoria abbia iniziato a essere, abbia iniziato lo scorrimento e poi si sia arrestato lo scorrimento. E questo perché non c'è né capo né coda, cioè noi abbiamo, anche quando si è iniziato il percorso poi ha subito un blocco legato agli effetti della riforma. Perché non dimentichiamoci che nel 2020, in piena pandemia, il Consiglio regionale ha approvato una riforma sanitaria che quantomeno poteva aspettare. Quella riforma ha iniziato il suo corso il 1 gennaio 2022, quindi in piena quarta ondata, durante la campagna vaccinale, durante la ripresa di tutte le altre patologie in maniera esplosiva con gli accessi agli ospedali, noi stiamo rimettendo mano alla sanità, tra l'altro con riforme che incidono in alcuni casi anche sulla tenuta degli ospedali.
Certo.
A Cagliari il microcitemico sta dal 1 gennaio diventa competenza della ASL 8 territoriale, e questo non è una questione, diciamo, di poco conto.
Sì, dove mancano, cambiano completamente i referenti, è una piccola rivoluzione che va a sovrapporsi già alla situazione di disagio che c'è.
Le stesse attività che prima erano svolte, diciamo, parlo del dipartimento pediatrico in particolare, oggi sono a cavallo tra due aziende. Una parte di chi si occupa di pediatria lavorerà per l'azienda Abruzzo, un'altra parte per la Slotto.
Sì, ne avevamo anche parlato in passato della vicenda specifica proprio di quel presidio ospedaliero.
Ci si occuperà più di burocrazia, quindi sarà una continua richiesta di consulenza, una continua richiesta di mobilità tra aziende, moltissimo di burocrazia e pochissimo purtroppo di sanità, e parliamo di strutture che curano tutti i bambini della Sardegna che hanno quel tipo di patologie, quindi
ecco, ma produrre...
non hanno neanche alternativa, cioè l'alternativa è il volo dell'aeronautica che ti porta ai Gaslini o a Gesù.
La burocrazia sembra essere, diciamo, il fil rouge, l'unica attività che continua a caratterizzare l'operato di questa giunta. Parlavamo prima con Giovanni anche della questione che riguarda
i consigli di amministrazione, perché poi nella pagina della politica, sempre dell'Unione, ritorna questa notizia finanziaria, riecco i CDA negli enti. Ecco, mi sembra che veramente non si perda tempo a ragionare sulle, non dico sulle futilità, ma insomma certamente non sono le priorità di questa regione i consigli di amministrazione, o no?
Io non riesco nemmeno più a capire cosa abbiamo in testa, perché sembra che giochino a fare lo stereotipo di se stessi, cioè prendono le peggiori critiche, quindi quello di essere gli autori del poltronificio, e diventano quelle critiche, perché oggi chiunque avrebbe capito che
non era il caso,
si può occupare il consiglio regionale tranne che di nuove persone.
La prima iniziativa che è stata assunta con l'inizio del nuovo anno, non so, con la fine del vecchio, è stata quella di nominare tutti questi manager. Forse bisognava farlo, era inevitabile farlo, ma non l'ho trovata di buonissimo gusto, l'abbiamo anche sottolineato, fare questa infornata di manager come primo atto del nuovo
anche
anno,
anche perché insomma in alcuni casi i ruoli più importanti, quelli di livello regionale, quindi l'Ares e l'Areus, le uniche due strutture che realmente danno un servizio a tutta la regione, sono andate a due venete.
Sì, abbiamo notato anche questo. Sì.
In un periodo in cui non è ancora vacante sia il direttore generale della sanità, sia il direttore generale della centrale di committenza. In poche parole, non c'è il minimo controllo sugli appalti che verranno gestiti in questa fase da chi è nominato venendo da un'altra realtà e chissà con quale intenzione, perché non penso che la sanità sarda sia il principale pensiero delle due manager nominate.
Sì, poi mi viene da dire, forse dico una cosa ovvia, banale, però mi viene da dire che la Sardegna non è una regione semplice, anche da un punto di vista banalmente territoriale, cioè dove forse la conoscenza dei luoghi, delle dinamiche, dei trasporti, di tutte quelle criticità tipiche della nostra isola conta nel gestire una macchina sanitaria. Lo vediamo, tutte le difficoltà che ci sono continuamente, per cui non lo so, andare a pescare dei manager da fuori e catapultarli in piena pandemia in una regione come
dovendo
questa,
dovendo dare servizi al quartiere San Benedetto di Cagliari ai paesi della Barbagia,
complicatuccio,
una cosa che
no?
In pochi mesi.
Esatto.
Tra l'altro senza alcun supporto da parte dell'assessorato, perché l'assessore Nieddu, che oggi decide di non dire niente, in realtà non è l'unico colpevole. Il suo partito gli ha affidato uno staff di persone che non capiscono niente, né di Sardegna né di sanità.
Sì.
Ha un consulente e un capo di gabinetto che vengono dai comuni del Comasco e che non si sono mai occupati né di sanità né di Sardegna. Ha una segretaria particolare, moglie di un deputato, che è una nota Novax, quindi credo che non sia nemmeno andando in ufficio, visto che non ci può andare non avendo il Green Pass. Cioè è una follia, siamo nelle mani.
E adesso ha due manager di importazione dal Veneto. Certo, diciamo, in termini di lottizzazione non si può lamentare, perché la Lega ha avuto un sacco, diciamo, in termini di spartizione sulla sanità, anche rispetto a quello che vale, diciamo, da un punto di vista, no, elettorale. Però di fatto alla fine c'ha persone che gli sono piovute.
Ci hanno mandato quelli che non giocavano nemmeno in primavera in alcuni casi.
Il paragone calcistico mi sembra.
Li hanno mandati probabilmente semplicemente a farsi le ossa e a prendere un buono stipendio.
Sì.
Però lo si sta facendo sulle spalle.
Sulla pelle dei sardi.
Aveva già i suoi problemi.
Sulla pelle dei sardi, ecco perché diventa anche difficile prendere la parola, capito, in questi momenti qua. Perché cosa dici?
Certo, che cosa puoi dire?
Cosa puoi dire?
Avendo questo pregresso alle spalle, diventa anche complicato presentarsi e raccontare delle cose.
Che programmi avete voi come opposizione? Cosa pensate di fare? Ci sono iniziative a breve che intendete assumere?
Adesso abbiamo la finanziaria. Noi abbiamo dato anche, diciamo, disponibilità a ragionare ed evitare gli scontri in aula, anche perché in questa fase è importante approvare il bilancio il prima possibile per evitare quello che è successo l'anno scorso con le bollette non pagate che hanno prodotto milioni di debiti.
Siamo già al secondo mese di esercizio provvisorio sicuro praticamente, ormai, no?
Praticamente,
mi sembra di capire.
Sì. E poi c'è anche il fatto che l'aumento dei contagi rende anche insicura l'aula, per cui se noi immaginiamo di fare la solita discussione da finanziaria con 15 ore al giorno di dibattito, al terzo giorno, dopo 15 ore di dibattito e di capannelli, siamo tutti positivi.
La metà sono in quarantena, certo. Potreste fare il consiglio in DAD.
Da casa.
Non si può fare, non c'è ancora stata una sperimentazione. Quindi diciamo che noi aspettavamo giudizio dalla maggioranza, ovviamente è arrivato l'esatto contrario, cioè la proposta è quella di riprendere il tema dei CDA nonostante la Corte dei Conti avesse bollato con perplessità importanti quel tema, cioè la Corte dei Conti durante l'ultima parifica del bilancio ha trovato il tempo e il modo per dire non azzardatevi, è in contrasto con leggi statali.
A proposito di rilievi contabili, cosa dice della ragioneria che vi contesta di esservi attribuiti la pensione o qualcosa del genere con l'ultimo omnibus? Voi consiglieri regionali.
Vediamo come quale sarà il testo che poi verrà effettivamente votato dal governo. Io dico che finché qualcosa che esiste nelle altre regioni in Parlamento difficilmente potrà essere contestato. Se c'è qualcosa di più, invece, è giusto che venga tralciato, anche perché.
Ma c'è stata qualche anomalia in quell'omnibus, qualche norma infilata un po' così maliziosamente? Oppure
l'omnibus quell'omnibus era composto quasi tutto da norme infilate maliziosamente,
ecco,
nel senso
sì.
Che era un testo che dove c'era di tutto, e alcune cose non sono riuscite nemmeno a essere applicate.
Sì.
Per esempio c'era una norma passata con l'ultimo articolo che ampliava ulteriormente i gabinetti degli assessorati aggiungendo 50 posti esterni. Il giorno dopo hanno provato ad applicarla e si sono accorti che era scritta talmente male da non essere
inapplicabile, cioè
essere inapplicabile.
Quindi,
certo.
E ce ne sono decine. L'ultimo giorno è passata, cioè la settimana scorsa, quando il consiglio si è riunito, è passata la norma che ha in teoria ampliato la possibilità di spendere quelle risorse sino a tutto il 2022, come se il 2021 non fosse mai finito. Cioè c'è una serie di pastrocchi che ovviamente la ragioneria non potrà che segnalare.
Va bene, mamma seguiremo mia. Anche questa vicenda. Noi intanto ringraziamo Francesco Agus per essere stato con noi, buon lavoro e
in bocca al lupo ci vuole in questo caso.
A voi. Grazie, alla prossima. Buona giornata. Grazie mille. Buona giornata.